Ed è venerdì non solo per le strade svizzere, ma anche per Quarto Pilastro e per chi fino alle 16.30 vi accompagnerà in questo pomeriggio. Buongiorno, ben ritrovati con noi. Teo Zanetta alla regia, Sara Tognola al microfono e fuori studio Clarissa Tami, buongiorno.
Ma buongiorno, in diretta da Castione o... Giusto,
dico l'ufficio.
O d'Arbedo.
L'ufficio.
Arbedo Castione, facciamo
esatto.
Un pacchetto.
Bravissima, esatto. E abbiamo l'onore e il piacere di essere in compagnia di Sergio, detto SEO Pellandini. Buongiorno.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti chi ci ascolta.
Allora, oggi davvero facciamo un viaggio incredibile, perché parliamo di una vita incredibile. Allora, classe 1955, beh, lo conoscete tutti perché è un ex pilota motociclista svizzero che ha corso per più o meno quanti anni?
12 anni, di cui 7 nel campionato del mondo.
Allora, ma come nasce questa passione per la moto? Perché è una passione che attraversa, insomma, è un po' un fil rouge della tua vita, SEO. Perché tu sei a metà tra sei fratelli, siete cinque fratelli maschi e una sorella femmina, e la passione per la moto ti nasce da giovanissimo, 9-10 anni.
Sì, effettivamente da 9-10 anni ero dove c'era un rumore, c'era una moto, ero veramente interessato. E è un aneddoto un po' strano, uno dei miei parenti, un parente di mio papà, ha avuto un incidente e ha perso la vita in una trasferta in Valle Maggia. Non so perché, e da lì ho detto ma voglio andare anch'io in moto, però non voglio lasciarci la pelle. E da lì è nata un po' la passione.
Poi fai la patente nel 1973, mentre fai anche l'apprendistato come meccanico. Fai la patente subito a 18 anni e lì c'è un incontro importante.
È vero, ho fatto l'apprendista meccanico d'auto pensando già che io a 15-16 anni avrei già pensato che avrei voluto fare le corse in moto. Però se tu fai il meccanico di moto, lavori d'estate, e se tu fai le corse in moto, le fai d'estate. E io ho detto, per poter fare le due cose, faccio giusto le auto, soprattutto in inverno, ed estate faccio le corse in moto. Ecco, di lì ho cominciato a incontrare i primi motociclisti. Ero un diciottenne fresco, e nella compagnia c'era veramente, io ce l'ho nel cuore, e c'era... un amico di Bellinzona che era già un pilota nel campionato svizzero ed era un po' il paragone, l'idolo un po' di tutti, perché veramente guidava bene, era veramente un bravo motociclista, velocissimo, e praticamente mi invitò a percorrere la Val Morobbia, che era un po' la sua strada per gli allenamenti, per il suo allenamento, ed era sicuro di arrivare in cima e di lasciarmi per strada come tutti gli altri. E purtroppo con me non è riuscito ad arrivare prima, a accendersi la sigaretta per dire sì, arrivi anche tu. E sono arrivato proprio assieme, e lì il primo complimento mi ha detto vai, fai qualcosa di più, e di fatto ho cominciato anche nelle competizioni.
Allora, non solo motociclista ma anche imprenditore, perché intanto che coltivavi la passione per la moto e quindi iniziavi a fare le prime gare, perché hai iniziato poi subito nel 74.
Sì, dovevi aspettare un anno all'epoca, facevi un corso di pilotaggio e dovevi avere la patente di un anno. E dopo questo corso di pilotaggio ti avrebbero rilasciato la patente da poter correre. E da lì a 19 anni le prime corse, 7 gare, 5 volte il primo, un secondo posto e un ritiro. E da lì mi sono detto, ma se mi viene così facile andiamo avanti. E poi è diventata dura, perché quando arrivi nel campionato svizzero proprio nazionale e vedi quelli che sono anche già vicini al campionato del mondo, all'inizio prendevo paga, poi ho detto ma imparerò anch'io, e dopo è andata che sono arrivato nel campionato del mondo con delle grandi soddisfazioni.
Intanto anche come imprenditore però già muovevi i tuoi primi passi, perché a 19 anni ti sei già subito messo in proprio.
Mi sono messo in proprio un piccolo distributore in città, a Bellinzona, Shell, e avevo due box che potevo riparare un po' le auto degli amici e dei conoscenti e meno conoscenti, ma prima di iniziare questo passo importante comunque, feci una lista, un business plan.
Esatto, io l'ho chiamato così, un business plan, in realtà era un block notice,
era
giusto?
Un block notice con il nome di soprattutto i miei amici, che dico, questi mi verranno a far benzina da me, così. E poi ho messo un po' di conoscenti, e devo dire che una parte di amici, che siamo ancora molto amici oggi, ci sono stati. Un'altra parte andavano di fronte nel distributore per risparmiare 2-3 centesimi al litro, e quindi niente. È stata dura, però è stata anche una sfida che mi ha dato poi tante soddisfazioni.
Quindi 19 anni in proprio, intanto gare con le moto, e la prima moto l'acquisti tu?
E ho avuto la fortuna che, avendo questa iniziativa per la mia professione, continuavo a chiedere dei piccoli prestiti a mio papà. Ho detto, dai, dammi 3.000 franchi, che ho venduto questa auto a 5.000 o 4.500. Quindi dopo 3-4 mesi che chiedevo questi prestiti, che gli ritornavo subito quello che era anticipava.
Perché scusami, tu vendevi anche macchine d'occasione, quindi ti metti in proprio con la tua carrozzeria, con il distributore, e anche vendi macchine d'occasione.
Eh sì, perché era il campo dove avevi più margine di guadagno, ed era anche per poter preparare le stagioni delle gare. E questa situazione successe che mio papà mi disse, domani mattina andiamo in banca e ti faccio una garanzia bancaria che pagherai tu comunque gli interessi passivi, ma potrai disporre di 50.000 franchi. Io avevo 20 anni e avevo già 50.000 franchi da spendere, e li usavo soprattutto per il commercio, però una piccola parte mi comprai la prima moto da corsa. non glielo disse mio papà, e da lì è cominciata un po' la mia carriera motociclistica, ma anche quella commerciale.
Eh sì, quella imprenditoriale, perché tu già con quei soldi compri dei terreni, insomma avevi già, come si dice, il flair degli affari.
E stavo già pensando che un domani avrei avuto anche un mio garage, una mia officina, e allora mi adocchiavo un po' se c'era la possibilità di comprare dei terreni. E grazie a uno zio mi disse, guarda che noi nella mia famiglia non sono interessati ad avere dei debiti, se ti interessa il prezzo è veramente interessante. Parliamo di 50 anni fa, e se si pensa che all'epoca un terreno commerciale oggi vale 1.000, a quei tempi era 50-60 franchi al metro, pensa un po'.
Però sei stato lungimirante così giovane e già avevi capito quello che poteva essere il potenziale. Sara, non so com'è
presente
il menù musicale.
Il menù, allora,
direte uno.
C'è un titolo, in realtà è il nome di un gruppo musicale, di un duo britannico, Go West, e mi sembra che il titolo va bene per Sergio Pelandini.
E come, ecco. Dopo ve lo diremo.
E va bene anche il titolo però di questo gruppo, che è Faithful, cioè fedele, leale, e ce l'ha appena raccontato Sergio Pelandini, lui fedele alla moto praticamente da sempre, da tutta la vita. Allora ascoltiamo, poi torniamo da voi.
Miles away, I'll keep the promise.
Sulle note dei Go West intrecciamo la vita spericolata di Sergio Pellandini, che abbiamo sentito affascinato da subito dal rumore della moto, un rumore che è diventato una musica.
Sì, il rumore del motore è musica per te, Seo.
È musica, c'erano delle moto che si stava proprio in concentrazione per apprezzare questo, che non rumore ma una sinfonia.
Seo, mi dicevi che per tanti anni tu hai acquistato quindi le tue moto con le quali correvi. Mi spiegavi che c'è una differenza tra le moto private con cui si corre e quelle di fabbrica.
E praticamente ancora oggi, ma all'epoca c'erano questi piloti ufficiali che erano gestiti, stipendiati dalle fabbriche, e invece i piloti privati come ero io, e mi acquistavo la mia moto, la ordinavo nel periodo invernale, poi la ricevevo, la preparavo, si alleggeriva, si cambiavano un po' certi dettagli, però erano delle moto che qualsiasi persona poteva comprare. E fino per i primi 7-8 anni si comprava la moto, fine stagione la rivendevo per poi comprarne un'altra più fresca, più aggiornata, ma sempre col sogno di poter un domani diventare un pilota ufficiale e avere proprio il materiale, il top del materiale.
Che poi
è successo.
È successo poi.
Nell'84 è successo con una gran soddisfazione, però con una nota negativa, che questa marca non si impegnavano più così tanto, quindi eravamo un po' come nella Formula 1, quando sei in un team che non è il top e gli altri ti sono davanti.
Poi, prima di arrivare ad avere la tua moto di fabbrica, quindi essere ufficiale, facciamo un viaggio in Argentina, è l'82, e tu vai da solo ai campionati del mondo. Che fa sorridere che un pilota si presenta da solo ai campionati del mondo. Come è andato quel viaggio?
E adesso l'ho sempre raccontata dopo, perché all'epoca soprattutto i miei genitori erano preoccupati, mi dicevano: ma con chi vai in Argentina? E viene Loris e il Nino, e ok, allora siamo tranquilli. Purtroppo uno ha avuto un problema personale, non ha potuto, l'altro non era in salute, e io sono partito da solo, e arrivo a Buenos Aires e mi vedo un omone tipo Bud Spencer con il mio nome che mi stava ricevendo. Dico: ma come fa? Sono così famoso che mi conoscono anche in Argentina. Invece aveva ricevuto una dritta dal suo il direttore dei prodotti che lui vendeva, che era un italiano, e erano i caschi che portavo anch'io, e disse: guarda che arriva un povero disperato, un Pellandini che non ha nessuno, non ha meccanici, non ha niente, dagli una mano. Diventammo amici, mi procurò due ragazzi meccanici, e in più anche una bellissima ragazza che mi fece da cronometrista.
Insomma, quindi eri l'unico cioè non era usuale presentarsi ai campionati del mondo così da solo, tu con la tua valigia e la moto, almeno quella c'era però.
Sì, la moto, almeno quella, l'organizzatore ti dava un limite di peso, ti creavi una cassa e trasportavi la moto e qualche pezzo di ricambio. E niente, sì, io credo che uno che da solo va fino in Argentina per partecipare a un Gran Premio, non lo so se c'è. Ho avuto un piccolo aneddoto, che 30 anni dopo mi invitò l'organizzatore che hanno riproposto il Gran Premio d'Argentina, ed era uno degli ospiti veterani. Vado nel team svizzero, che c'era Tom Lüthi, che era in voga, aveva veramente un bel team, e vedo il direttore sportivo e gli dico: ma sai che io sono venuto qua a correre e sono venuto da solo? Non ci credo, vieni a vedere il mio team. In quanti siete? Siamo in 14, perché siamo all'estero, fuori Europa, altrimenti ovviamente siamo 18 persone. E allora io invece ce l'ho fatta anche da solo, ed è un altro bel aneddoto che non, era incredulo, proprio era sorpreso di questa mia storia.
Insomma, è cambiato parecchio il mondo e le gare dal tempo a oggi.
Sì, ai tempi veramente, anche se avevi un risultato nei primi 10 piloti, si guadagnava 2-3 mila franchi. Oggi hanno tutti dei premi diversi, e sicuramente ci sono anche dei piloti che devono portare gli sponsor, ma una buona parte comunque si un po' di soldini se li porta a casa. I primi che io guadagnai come pilota ufficiale, comprai un terreno che poi diventò dove ho edificato oggi il mio stabile, il mio garage, e un stabile commerciale a Castione.
Il commercio è parte proprio del tuo DNA, è sempre stato insomma una guida sicura.
Ma sì, perché poi avendo anche una mamma che aveva un piccolo commercio, una bottega di commestibili in Arbedo, e mi ricordo che poi c'era questo metodo che faceva il libretto e la clientela a fine mese arrivava e pagava quello che aveva comprato durante il mese in corso. E mi ricordo che anche forse 30 anni o 40 anni dopo, quando non aveva più commercio, mi faceva notare certe persone, mi diceva: guarda che lui o lei non mi ha ancora pagato il libretto, però li perdono, oggi siamo amici.
Legato a quel periodo lì c'è un altro aneddoto di vita tua da ragazzino, perché andavate tu e i tuoi fratelli a scegliere i giochi da poter vendere durante il periodo natalizio nella bottega di tua mamma.
Sì, è vero, lo aspettavamo con ansia. Praticamente a settembre mia mamma era convocata da un produttore di giocattoli e lei sceglieva i probabili giocattoli che avrebbe venduto poi nel periodo natalizio, come regali appunto per i bambini e così. E noi, con la fortuna di vedere un po' le novità, sapevamo già praticamente cosa si poteva chiedere a Babbo Natale, ma forse lo sapevamo già che non era più Babbo Natale ma era la mamma.
Insomma, non solo moto, ricordi d'infanzia, ma arrivano anche i tanti viaggi, perché davvero il nostro Sergio Seopellandini ha visitato e ha visto tutto il mondo. Sara?
Ah, pensavo fosse una domanda per lui, non capivo. Ha visto tutto il mondo.
Perdonami,
bene.
Ha visto tutto il mondo, sì, perdonami. E noi invece viaggiamo sulle note di Rete 1.
Dei Rolling Stones, ma prima volevo dire che SEO Sergio Pellandini ha la sua schiera di fan anche qua, lo 0763211113. Ad esempio Carmen dice: ciao SEO, sei troppo forte, Carmen, vacanze, non so, vi siete conosciuti in vacanza. Poi c'è Katia, poi c'è Michele che scrive: gran bella persona, un uomo coraggioso. E poi ancora un altro, c'è Giovannino che dice: io l'ho conosciuto tanti anni fa in occasione di una competizione. Adesso non so sta se o ricordarsi o meno aprire certi cassetti della memoria. Comunque sì, abbiamo i Rolling Stones con Miss You e poi ci ritroviamo fra circa una decina di minuti, 7-10, insomma. Grazie intanto. We used to.
dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? I guess I'm
More Than This, più di questo. E secondo me, con i Roxy Music, secondo me questa canzone piace anche all'ospite fuori studio oggi di Clarissa Tami, Sergio Pellandini, non tanto per le parole che sono bellissime, ad esempio il ritornello più di questo, sai che non c'è nulla, più di questo, più o meno, lo dico, dimmi una cosa sola, più di questo, nulla. Ma anche perché questa canzone è del 1982. Cosa fece Sergio Pellandini nel 1982? Fece, come ci raccontava già prima, un bellissimo viaggio, un memorabile viaggio in Argentina, Clarissa.
Esatto, esatto. Più che altro che questa canzone, che come dicevi tu c'è solo una cosa da dire, no, con Sergio Seo Pellandini di cose da dire ce ne sono un'infinità, non basta una puntata, probabilmente non basta una vita per raccontare la vita di Sergio Pellandini. Torniamo al periodo delle gare, voglio sapere un po', come dire, il dietro le quinte, perché tu sei appassionato anche non solo di viaggi ma anche di cucina, sei una persona molto ospitale e anche all'epoca mi dicevi che tu portavi prodotti locali ticinesi durante
sì,
le gare.
Allora, da buon ticinese, da buon gustaio, non erano, gli italiani per esempio mangiavano la pasta asciutta in bianco prima della corsa perché non digeriva. Io mi portavo le carne secche, i salametti e tutte cose del genere, e mi ricordo Barishin, che purtroppo è mancato ed era una bellissima persona, e arrivava ogni tanto nella mia roulotte e mi diceva: Sergio, non hai un salametto? Che a me piacciono molto. Era una cosa bellissima, me la ricordo come se fosse un'ora fa.
E quell'ambiente, quello di ritrovarsi dopo le gare tra di voi, ti è rimasto, perché appunto nella tua casa a Cari, con grande orgoglio, hai un tavolo da 12, perché proprio ti piace avere persone, ospitare, organizzare pranzi.
Sì, se appena posso, sì, soprattutto nel periodo estivo, ma adesso anche in inverno, perché questa veranda permette di poter approfittarne tutto l'anno. E sì, adesso mi sto già organizzando per il prossimo o pranzo o cena, soprattutto pranzo, perché poi gli amici che non sono di Cari devono rientrare, il goccio di vino e basta, altrimenti diventa un po', tutti si preoccupano che sono un po' lontani da casa. Comunque niente, sì, all'epoca, forse mi sta ascoltando un amico, il Piercarlo Benvenga, che mi ha aiutato anche molto a livello amministrativo e alla ricerca di sponsor, e si organizzò un pranzo in Inghilterra, di cui Barishin, che ho nominato prima, offriva un agnello, e gli svizzeri avevano il meccanismo, lo spiedo. I francesi della costa portavano il buon rosé e gli italiani il solito scrocco. Ma guarda, delle serate e dei pranzi bellissimi, e che oggi purtroppo nei Gran Premi attuali nessuno gode più di questi momenti.
Erano momenti autentici proprio.
Sì, erano. Tutt'oggi ritrovo e incontro dei piloti che all'epoca eravamo rivali, che oggi ci diciamo: non siamo più con tanti capelli, però ti ricordi che bel periodo? Ed è anche vero.
Chi è che incontri ancora oggi?
Ma dato che non vado più a vedere Gran Premi in Europa, perché c'è troppa gente, troppo casino, ed è sempre più complicato avere la possibilità di poter entrare proprio e vedere i piloti attuali, io riesco ancora, ma da solo, e chi mi accompagna faccio fatica a organizzare dei pass. Però fuori Europa sì, e lì incontro ancora qualche pilota che è rimasto nell'ambiente come team manager e così, e quindi li rivedo e con piacere ci scambiamo qualche aneddoto e momenti simpatici.
Hai citato i viaggi, perché i viaggi sono anche questi stati fondamentali nella tua vita. Hai viaggiato tanto per lavoro, però per lavoro poi magari non si ha l'occasione di davvero conoscere il luogo.
Cioè, il lavoro intendi
come moto, come motociclista.
Sì, effettivamente finché ho corso il mio lavoro era quello, anche se la mia attività in proprio era un altro lavoro impegnativo e che non volevo mai mischiare con le mie moto. Difatti oso mi farebbe piacere se un cliente mi disse, mi può dire, all'epoca hai fatto le moto, non hai guardato la mia auto. Non è vero, le moto alla sera e i clienti puntuali per dare soddisfazione e fiducia. E quindi lì, i viaggi quando correva si vedeva il nome delle città, tipo Salisburgo, tipo in Olanda si passava da vicino a Amsterdam, cioè in tutte le gare non avevi non eri libero con la mente per poter andare a visitare queste belle città. E subito ho finito la competizione, mi ricordo che la prima di tutte è Salisburgo, che me la ricordo ed ho apprezzata, una delle mie città preferite, e poi non so nominarne quante, ma e da lì sono cominciati i viaggi più culturali, più di voler conoscere zone e anche un po' stili di vita diversi dal nostro qua.
Perché... Per esempio mi facevi vedere che quando sei andato in Giappone hai dovuto farti tradurre la patente per poter affittare una macchina.
Io non so se oggi, però questo è poi un viaggio del 2015, e mi disse la signora dell'agenzia di viaggio, mi disse guarda che non vale la, che era poi era un'agenzia di Milano che avevo organizzato anche per gli altri, per questo trasferta Giappone, Australia e Malesia, e mi disse guarda che non, la patente internazionale svizzera non vale, non ti danno l'auto a noleggio. E allora mi sono informato all'ambasciata, mi ha detto sì, ma devi spedire la patente originale in Giappone, ti fanno il visto, ti fanno la traduzione, poi ti rimandano tutto. Mi costò più di 100 franchi, però ho ancora la copia vera con la traduzione dal mio nome a tutte le categorie, così tutto in giapponese. E quando arrivai all'aeroporto, volevo fare un po' il bastardo con il tipo che mi dava l'auto a noleggio, e allora vedeva che imbarazzato... Patente internazionale, la mia svizzera, e non osava dirmi che mancava qualcosa, e ho aspettato ancora un attimino. Quando gli ho presentato la vera patente tradotta, si è rilassato, ha continuato la consegna del veicolo.
Insomma, grandi ricordi di viaggi, Sara.
Presente?
No, era per sapere che cosa ci propone Rete 1, perché in macchina sempre per
allora
della
Rete
musica.
1 vi propone qualcosa di bellissimo, poi ci ritroviamo. Non dico niente, ma è dedicato a tutti i centauri. l'espressione Easy Rider, prima di diventare, con il film che tutti conosciamo di Dennis Hopper, un sinonimo di centauro, è sempre stato un modo gergale di indicare chi ha l'abitudine di vivere senza regole, senza vincoli, senza obblighi. Sergio Pellandini, nostro anzi ospite di Clarissa Tami, probabilmente si riconosce anche in queste note. Lui che amava, che ha da subito amato il suono del motore della moto da bambino.
Eh sì, mi riconosco, e poi devo dire che la verità, siamo spericolati, non tutte le regole le vogliamo rispettare, però siamo rispettosi comunque sia dalle persone e vogliamo anche non essere proprio sempre trasgressivi.
Allora, dobbiamo fare un passaggio, passiamo in avanti con gli anni, perché c'è un momento che è stato molto difficile e doloroso nella vita di Seo, e qui ci trasferiamo e andiamo sulle Dolomiti, Seo.
E le Dolomiti è un ricordo che è lontano, lontano, 20 anni, 2003, e eravamo in un tour, un giro con amici sulle Dolomiti, e si stava rientrando direzione San Moritz, per cui avevo già telefonato di poter dare la buonanotte a mia figlia che aveva 7 anni. Purtroppo un'auto in contromano, io ero la pripista, perché mi dicevano: vai tu che sei il pennellatore delle curve, noi vediamo e impariamo, e via, è andata così. Questa auto in contromano mi cambiò la vita e mi rimasi in sedia a rotelle per 3 anni, e poi dopo, come tuttora, con stampelle, un po' con difficoltà motorie, ma con la testa che funziona ancora molto bene.
Devo dire che hai una gioia di vivere, una vitalità, Seo, davvero unica. E però dopo quell'incidente tu per 8 anni non hai più voluto vedere le moto.
E no, la mia officina, la mia piccola collezione, non l'ho più voluta vedere, mi sono più concentrato e buttato molto sul commercio, comunque, anche se era molto difficoltoso, ma avevo 15 dipendenti e non volevo diminuire il mio ritmo di vita, ma facevo molta fatica. E ho avuto anche delle difficoltà con il personale, perché qualcuno ha anche approfittato un po' della mia situazione per farsi aumentare lo stipendio. All'inizio l'ho aumentato, poi l'ho licenziato.
Ma c'è una persona che mi dice: ah, ci tengo tanto a salutarlo, perché lo chiami la tua terza stampella.
Sì, il Nati, Renato Sala, e mi aiuta tantissimo, lo ringrazio, e mi dice: ma guarda che lo faccio perché siamo amici e io non so come sdebitarmi. Comunque grazie, Nati.
E poi un altro amico che è stato importante per farti riavvicinare, ti ha fatto un po' rinnamorare delle moto, è Stefano, un tuo amico triestino, che ti disse una cosa importante.
Con Stefano ci si sentiva regolarmente, perché anche lui è un appassionato e collezionista, e mi disse di non lasciarsi andare, che si può ancora andare in moto. Ho detto: ma come, se hai un problema come il mio non si può? E allora ci aggiungi un sidecar e diventa il triciclo per i grandi, per gli adulti. La moto sta da sola in piedi, quindi questa idea mi cambiò la vita, perché cominciai a viaggiare con questa mia moto d'epoca favolosa del 1952, che mi ha portato in Scozia, in Grecia, in Europa, dappertutto. E poi l'anno scorso il viaggio più bello, che ho attraversato tutti gli Stati Uniti in solitaria, 60 giorni, 15.500 chilometri. È una cosa indimenticabile, e io partirei domani mattina per rifare o andare a riscoprire altre strade, perché l'America è talmente immensa e gli americani sono tanti, però sono molto molto friendly, molto amichevoli, e non ti senti mai solo con gli americani.
Hai incontrato molte persone in questo tuo ultimo viaggio, 15.000 chilometri, 60 giorni in solitaria, ma poi da solo non eri mai, perché tu sei talmente aperto alla vita, alle persone, ti piace davvero comunicare e conoscere nuove persone.
All'inizio non è, cioè nella mia gioventù non ero così, ero piuttosto riservato e non mi piaceva neanche, cioè mi mancava la tola che ho adesso invece parlo veramente, sono come la Clarissa che è veramente bello, mi piace tantissimo, Claire. Complimenti, perché sei simpaticissima e molto metti tutti a proprio agio.
Beh, grazie Seo, ma dobbiamo parlare di te, non di me. Questo viaggio, dacci, ma non lo so, un ricordo che porti, perché quando parli di questo viaggio che hai fatto in America recentemente ti si illuminano proprio gli occhi, ma c'è un luogo che ti è rimasto impresso più di altri?
È difficile da dire, perché ho visto talmente tanti bei posti, e lì devo ringraziare l'Andre Calam, che è un ticinese che è partito più di 40 anni fa, adesso è più giovane di me di due, e adesso ha un'attività in California, e mi ha ospitato prima arrivando a Los Angeles per poter preparare il materiale, nel suo magazzino della sua ditta ha potuto tenere la cassa che io ho usato per il trasporto, e mi ha seguito i primi 3-4 giorni, e dopo lui ha voluto rientrare al lavoro e io ho veramente iniziato il mio viaggio in solitaria. E sì, ho visto tantissimi posti bellissimi, ho conosciuto dei personaggi che, pensa, su 60 giorni, non dico la metà, ma almeno 10-12 giorni alla sera, tutti volevano conoscere un po' cosa stavo combinando con questa targa svizzera, la bandiera svizzera sul sidecar, e volevano ascoltare un po' la mia storia, e mi invitavano a cena, e io andavo a scrocco, anche se mi avrebbe...
È stato un modo per conoscere gente nuova e raccontare la tua storia, che devo dire è una storia veramente molto affascinante. Seo, passiamo la linea allo studio e poi torniamo per i saluti.
Volentieri. Giusto, Sara? Un altro brano che poi dopo lo spiegherò, lo dedichiamo a Sergio Pellandini, è Girasole di Giorgia.
Mai, e non mi basti mai.
E proprio la tendenza del girasole a seguire il sole come metafora della propria devozione, dedizione al proprio partner, come ci sta ancora cantando Giorgia con Girasole, possiamo trasformarla anche nella tendenza del girasole a seguire le proprie passioni, un po' come ci ha raccontato in quest'ora bellissima Sergio Pellandini.
Io seguo SEO, io seguo come un girasole
la luce.
Il nostro SEO Pellandini, che devo dire la verità, veramente non basta una vita, l'abbiamo detto, SEO mi dice: ma come, è già finita la puntata ed eravamo solo al primo capitolo della mia vita.
Prima di tutto saluto tutti chi mi ha inviato i saluti tramite messaggi e comunque anche tutti chi mi sta ascoltando, ci sta ascoltando. E sì, effettivamente non mi sono accorto che in un'ora ce ne sarebbe ancora da raccontare, ma va bene così, almeno mi tengo qualche aneddoto per quando mi trovo con i miei amici.
È meglio perché guarda che magari torno e tu non lo sai.
Esatto, ma è meglio alzarsi da tavola con un po' d'appetito.
Sì, non è facile, però no. hai ragione.
Non è facile, vero, perché devo dire che viene voglia di andare avanti. Abbiamo un ultimo minutino per raccontare un aneddoto, perché è veramente recente.
Allora, io vi do un minuto, ma chiedo. Vi blocco poi, va bene?
Perfetto.
Sono le 15:57, 1 minuto e 58.
SEO, c'è un aneddoto, perché è proprio storia recentissima, di una tua bambina, di una tua moto, che dopo 40 anni, sembra un momento di Raffaella Carrà, dopo 40 anni, non dall'Argentina, ma dall'America, giusto, è tornata a casa, o dall'Inghilterra?
Dalla California. È un aneddoto che non vorrei proprio scoprire, perché devo ancora far la sorpresa a chi all'epoca era qualcuno che mi aiutò moltissimo, quindi lasciamolo questo aneddoto un'altra volta.
Lo lasciamo così? Comunque possiamo dire che è stata una moto che ha fatto un giro enorme, che tu non sapevi neanche più dove fosse finita, ma ci sono degli amori che fanno dei giri immensi e poi per fortuna ritornano a casa.
Ritrovarsi in un ristorante a Treviso, quando il tavolo vicino al mio mi riconosce e mi dice: ma tu hai una moto con il numero 15 che io so dov'è, perché è un mio cliente e si trova in California, in una piccola cittadina di 6.000 abitanti, una cittadina danese, e non ci credevo. Due giorni dopo ero già in aereo per andare a vedere se era tutto verità, e difatti dopo 4 anni è tornata a casa.
SEO Pellandini, grazie per questo pomeriggio bellissimo insieme, e niente, quindi buona continuazione con le tue 1000 avventure.
Grazie a te Clarissa, perché metti a proprio agio chi è, non è il mio pane, come si dice, il microfono, soprattutto.
Beh, insomma,
lasciamo perdere.
Ma non è vero, è stato bravissimo.
Grazie mille davvero, grazie a Clarissa Tami e a Sergio Pellandini. Ci risentiamo martedì prossimo, 15:58, martedì, sì, ho detto, credo.
Martedì, un abbraccio.
Ciao, sì, Sasha Di Stella, a chiudere questo momento bellissimo.
De l'amour et des fruits, comme elle se trouvait bien chez moi. Aussitôt, elle s'installa, et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, les scooby-doobies, ouh, ah, pommes, pommes, poires, poires, les scooby-doobies, ouh. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria: mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Comme pomme, pomme, poire, poire, les scooby-dooby, ouh, ah, scooby-dooby, ouh. La leçon que j'en ai tirée,
est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer. Des pommes, des poires et des scooby-dooby-oo. Ah, pommes, pommes, poires, poires et des scooby-dooby-oo.
Ah. 16 e 8 minuti, quarto pilastro. Teo Zanetta alla regia, Sara Tognola al microfono, e fra poco sentiremo due nuove voci di questo pomeriggio, perché tra le tante ricorrenze giornate internazionali, alcune volte anche un po' forzate, troppe, beh, ce n'è una che ci interessa, che vogliamo approfondire proprio qui, lo faremo. Non è oggi la data, ma il prossimo 15 maggio, perché nel 1994 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha voluto dedicare una data intitolata proprio la giornata internazionale delle famiglie, dedicandola a questo, citiamo, fondamentale gruppo sociale. Ecco, un concetto, quello della famiglia, che ci è sembrato giusto approfondire in questo spazio, a quarto pilastro, sappiamo, in continua trasformazione. Tutti noi comunque abbiamo dimestichezza col termine famiglia, tutti ne abbiamo esperienza, ci appare un po' come un concetto ovvio e come qualcosa di assolutamente naturale. In realtà, se c'è qualcosa che è poco naturale, che viene di volta in volta costruito, trasformato, modificato dalle norme sociali, dal contesto, è proprio la famiglia. Come detto, ne parliamo fra poco, riferendoci anche a una mostra itinerante che in questo momento è visibile alla Filanda di Mendrisio. Thank you. Allora, si dice, questo non l'ho scritto io, non l'ho pensato io, ma lo sottoscrivo, che non esiste un modo di essere e vivere che sia il migliore di tutti. La famiglia oggi non è né più né meno perfetta di quella di una volta, è diversa perché le circostanze sono diverse. Allora, questo pensiero lo voglio subito condividere. Vi ho anticipato due voci nuove in questa edizione di Quarto Pilastro, sono quelle di Sandra Killer, che è coordinatrice di Pro Famiglia Svizzera Italiana, e di Laura Seminifieni, responsabile della comunicazione di Pro Famiglia, perché Pro Famiglia compie, Sandra Killer, un compleanno importante quest'anno.
Sì, Pro Famiglia ha compiuto 80 anni nel 22, che ha promosso, con cui ha promosso la mostra a Berna.
Ecco, esatto. Si parla, Laura Seminifieni, la mostra. Noi, io l'ho anticipato prima, è una mostra itinerante, mostra fotografica itinerante, si intitola Famiglia immaginando il passato, esplorando il futuro, 150 anni di sfide e conquiste tra ruoli, lavoro e conciliabilità, organizzata appunto da Pro Famiglia Svizzera Italiana. È una sorta di viaggio nel tempo, quindi.
Sì, è un viaggio nel tempo a tutti gli effetti, grazie a delle immagini e dei testi che dialogano tra loro, offre una panoramica dei principali avvenimenti che hanno portato alla nascita e allo sviluppo della famiglia e delle politiche sociali. È importante perché fa il punto di oltre 150 anni di progressi, difficoltà, e traccia anche le nuove sfide che toccano le famiglie.
Fa un po' impressione, 150 anni, pensare, Sandra Killer, la realtà di fine 800, inizio 900, cantone rurale chiaramente, famiglie patriarcali, famiglie allargate, numerosi, insomma oggi non ci sono più le famiglie o i diversi nuclei familiari che vivono sotto lo stesso tetto, ma c'è la famiglia, una famiglia.
Sì, quella che si chiama la famiglia nucleare, soprattutto per quanto riguarda i numeri, quindi poche persone che si occupano di crescere i bambini. Questo è sicuramente un aspetto tipico dei nostri tempi e trasversale anche ai modelli familiari, quindi che riguarda tutti i tipi di famiglie in generale.
Si parlava delle definizioni, però non esiste, Laura Seminifieni, una definizione univoca di famiglia. Le stesse scienze sociali da sempre devono un po' confrontarsi con la difficoltà di definirne le caratteristiche e i contorni.
Ma se apriamo il dizionario Gargianti, ci propone una definizione di famiglia che non è più sufficiente, parla di nucleo formato da genitori e figli che costituisce l'istituzione di base della società. Questa definizione non contempla le nuove forme di famiglia, penso in particolare alle famiglie per esempio ricostituite, oppure alle famiglie composte da una sola coppia o dalle famiglie adottive affidatarie. L'ONU propone un'altra definizione un po' più ampia, secondo la quale la famiglia è definita come il fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere dei membri, di tutti i suoi membri, in particolare dei bambini. E quindi da qui l'importanza non del legame di sangue, ma della qualità dell'ambiente familiare e delle relazioni familiari all'interno della famiglia per il benessere di tutti quanti.
Sandra Killer, si parlava, siamo tornati indietro appunto di 150 anni perché la mostra fotografica La Filanda di Mendrisio ripercorre proprio 150 anni di sfide, conquiste, no? Come già avete accennato, tra ruoli, lavoro, conciliabilità, e 150 anni in cui si è passati da una famiglia con una gerarchia verticale, e oggi possiamo dirlo che esiste nella famiglia una gerarchia, invece potremmo definirla anche tra virgolette orizzontale, sono cambiati i ruoli di tutti i componenti di una famiglia.
Sì, esatto, proprio in particolare gli ultimi 100 anni hanno proprio segnato questo cambiamento Quindi i vari ruoli e le varie persone che fanno parte di questa famiglia hanno delle posizioni appunto più paritarie, più democratiche tra loro. E questo è un aspetto importante, questo processo sta continuando nonostante le famiglie siano attualmente suddivise ancora in modelli, ancora in modalità più verticali o più orizzontali, e questa è comunque una scelta personale di ogni famiglia, ecco. Però è certo che stiamo andando tendenzialmente verso questa gerarchia decisamente più orizzontale. E voilà, sì.
Provocatoriamente le chiedo un bene o un male?
Ma non lo so, nel senso, per noi sicuramente noi riteniamo che sia assolutamente un bene, ma anche perché si avvicina più ai diritti.
Certo, ma in realtà era
persone,
esatto, la domanda
hanno
è
uguali diritti e partecipano in maniera simile o confacente le proprie forze a quanto ci si aspetta, ecco.
La domanda, sì, certo, la domanda era questa: cos'è in fondo che determina la qualità, Laura Seminifini, dell'ambiente familiare?
La qualità dell'ambiente familiare è diventato l'elemento centrale, e quindi i bambini devono poter crescere serenamente in qualsiasi tipo di famiglia, al di là della sua forma. E qualsiasi tipo di famiglia è un contesto sano di sviluppo, per lo sviluppo dei suoi membri.
Certo, però questa vuole essere anche un po' una riflessione quasi finale, a margine anche di questa mostra Famiglie immaginando il passato, esplorando il futuro, 150 anni di sfide, conquiste tra ruoli, lavoro e conciliabilità, alla Filanda di Mendrisio fino al 18 maggio prossimo. Si diceva, i mutamenti della famiglia in fondo sono sempre esistiti, nuovi modelli di famiglia hanno soppiantato i precedenti, e in fondo ogni volta in quelle che sono un po' le fasi di transizione da una forma all'altra, l'incertezza e il nuovo hanno suscitato e suscitano, Sandra Killer, resistenze e paure.
Beh, questo fa parte, diciamo, dei cambiamenti, certo, quindi si fa fatica a cambiare modelli, tanto più che in questo momento la richiesta è un lavoro corale di tutta della società tutta, di accompagnare questa famiglia nei suoi prossimi passi, che sicuramente hanno a che fare tramite questa democratizzazione ad aumentare o migliorare il ruolo del papà anche all'interno della famiglia. E quindi si cercano di sostenere delle politiche familiari che sostengano queste possibilità, e si chiede anche alle aziende di partecipare in modo tale da poter lasciare il tempo sufficiente ai papà per essere presenti in famiglia. Quindi c'è tutto un tema legato alle carriere che è compreso in questo.
Ecco, e ai ruoli anche che cambiano, maschili e femminili, dei figli. Però oggi quali politiche familiari rispondono meglio a queste trasformazioni, alla trasformazione delle famiglie?
Ma sicuramente rispetto al passato bisogna focalizzarsi un pochino di più sulle politiche familiari legate alla conciliabilità vita-lavoro. La conciliabilità vita-lavoro dipende tanto da famiglia a famiglia e coinvolge diversi attori che ne fanno parte, la famiglia stessa. Infatti all'interno della famiglia ci deve essere un certo equilibrio, una certa ripartizione dei ruoli per avere un buon equilibrio, ma anche le istituzioni che forniscono i servizi essenziali per le famiglie, così come le aziende presenti sul territorio. È per questo motivo che come Profamiglia Svizzera Italiana cerchiamo di sensibilizzare un po' a 360 gradi su questo tema diventato
centralissimo per le famiglie, direi.
Ma non solo per le famiglie, per tutta la società, sì, alla fine.
Assolutamente. Noi come famiglia intendiamo sempre in senso ampio. Famiglia, certo, è dove si sta bene, quindi anche quando in azienda parliamo di conciliabilità vita-lavoro non va intesa soltanto per i genitori, per esempio, ma certo, anche per i lavoratori che assistono, non so, dei familiari, oppure per i lavoratori che vogliono del tempo per i loro interessi, quindi veramente parliamo di famiglia in senso ampio.
Grazie Laura Semini-Fieni e Sandra Killer per averci anticipato anche quelli che sono i contenuti dell'esposizione fotografica itinerante alla Filanda di Mendrisio, quindi abbiamo sentito, potrete vedere, supportati anche dalle parole delle nostre due ospiti, quali sono state le conquiste nelle politiche familiari ottenute in Svizzera e nel Canton Ticino, abbiamo detto un viaggio nel tempo, dove potrete ripercorrere appunto oltre 150 anni di sfide tra quello che ci dicevano i nostri ospiti, i ruoli familiari, il lavoro, quindi dall'industrializzazione, dal modello di famiglia borghese di fine 800, poi la società dei consumi, la diffusione del modello della madre casalinga nel secondo dopoguerra, ecc. Grazie.